In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Dicevo così per metterlo alla prova, egli infatti sapeva a quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricavarne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 panni d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Parola del Signore. Questa moltiplicazione dei pani ha potentemente impressionato tutta la folla e anche i discepoli. Perché se uno deve guarire e desidera guarire perché è malato, bisogna chiederlo a Dio, la guarigione viene da Dio. E invece per quanto riguarda il Signore, noi al Signore dobbiamo offrire le nostre offerte, che potrebbe essere il pane, un capretto, un pollo, un agnello, una colomba, così. Per cui non gli passa minimamente per la testa che Gesù, ponendo la domanda su tutta questa gente, essendo sera, comincia ad aver fame. Non passa a loro per la mente che colui che è capace di fare il miracolo di sanare il corpo sia anche quello capace di provvedere per il cibo. Solo che la salute è un bene nobile e il cibo quotidiano per il corpo è una cosa che non è degna di Dio. C'è un pregiudizio tremendo. Per cui essi valutano che qualsiasi via non è percorribile, non è percorribile sia per il numero delle persone registrati per capifamiglia. Per cui dice 5.000 uomini, 5.000 famiglie. Era il sistema con cui venivano registrate per le tasse la popolazione. I soldi, come dire, dove si trovano? E poi, dove vai? Non esiste mica nessuna bottega che noi conosciamo capace di sfamare contemporaneamente un numero così grande di persone. In questi loro ragionamenti manca un fattore, manca Gesù Cristo. Nel calcolo che si fanno manca Gesù Cristo. Notate, mentre tutta la folla, queste 5.000 famiglie, seguono Gesù Cristo proprio perché in base ai segni che ha compiuto di salute e si hanno fiducia in Lui. Ma per quanto riguarda invece il cibo, non viene in mente loro che lo stesso Gesù, come provvede per la salute del corpo, così provvede anche per il cibo una necessità della vita quotidiana. È curioso il particolare del bambino che ha i panni dell'orzo, perché come sapete l'orzo matura prima del grano. E quindi si trova fra le mani, per modo di dire, il pane fresco fatto con la farina proprio recente, perché in Palestina esisteva anche il grano, solo che maturando dopo, e allora bisogna aspettare almeno 15-20 giorni, e il bambino quindi si trova con questi panni. E Gesù semplicemente dice loro: fateli sedere e poi provvedete. A questo punto scatta un altro ordine di idee, per cui le immagini che essi avevano di Dio, che dovevano offrire qualcosa a Dio, dovevano donare qualcosa a Dio, dovevano fare dei sacrifici a Dio. Qui si inverte l'atteggiamento di Dio, che è colui che dà all'uomo, e non chiede all'uomo di dare, ma chiede all'uomo di ricevere. Solo che nell'uomo c'è una resistenza, perché la tendenza dell'uomo è quella di fare da solo, l'autonomia, riesco da solo, ce la faccio io. Avete presente, anche se non siamo bambini, ma nei bambini si vede in modo molto più deciso, il bambino che si punta e dice: no, non voglio essere urtato, cavati di lì, ce la faccio io. Il nostro atteggiamento nei confronti di Dio è questo qui, quello di, potremmo dire, rifiutare l'aiuto di Dio, perché noi pensiamo che l'altra persona che vuole aiutarci offre in noi una umiliazione di noi. L'umiliazione accade quando un altro ci ordina di fare qualche cosa che ci sottomette al suo progetto. Ma una persona che ci aiuta a fare quello che vogliamo noi, non è mica un'umiliazione questa. Anzi, significa la reale disponibilità e decisione da parte nostra di raggiungere lo scopo, proprio perché lo scopo mi preme, che lo faccio da solo, bene, non riesco a farlo da solo, lo faccio con chi mi dà una mano, con chi mi aiuta. È qui la spiritualità del cristiano, notate, nei confronti di Dio. Dio non vuole niente della tua roba, non ha bisogno di niente. Potremmo dire, ha bisogno di aiutarti, come chi trattiene un padre o una madre dall'aiuto di fronte al bisogno del figlio. È la stessa logica. È la logica di chi ama e amando l'altro trova la propria soddisfazione, trova la felicità, il compimento, la realizzazione di sé nell'amore nei confronti degli altri. Mi viene che la perfezione non è una solitudine di un bellissimo cristallo. La perfezione dell'esistenza umana è l'unità di due che si amano. Questa è la perfezione. Dio è venuto per annunciare agli uomini che la perfezione di Dio consiste nell'unità delle persone che si amano, dove amarsi significa anche essere di aiuto nel cibo quotidiano. Non c'è niente per chi ama che lo trattenga, qualsiasi lavoro, qualsiasi bisogno dell'altra persona, di qualsiasi genere, non è importante. Io amo te e aiuto a te a superare un momento di difficoltà. Questo è l'atteggiamento di Gesù nei confronti degli uomini. E notate che l'atteggiamento di Gesù è rivelazione della verità di Dio.
I gesti di Gesù non sono gesti casuali, ma tutta l'esistenza fisica di Gesù è rivelazione della verità di Dio. Noi non conosciamo altro Dio al di fuori di quello che si è rivelato e manifestato in Gesù Cristo. Questo vuol dire che dobbiamo lasciare da parte tutte le nostre emotività, dobbiamo dire tutti i sogni che noi, o tutte le fantasie che noi tendiamo a costruire nei confronti del Signore. No, occorre che noi docilmente accogliamo ciò che Dio dice di sé. Questa accoglienza di Dio, così come si è manifestato, e ci dice chi siamo per Lui, questo è il fondamento della fede. Perché primariamente noi crediamo in Gesù Cristo, ma crediamo anche in ciò che Cristo dice di noi. Quindi noi e la coscienza di noi stessi entra a far parte del credo che noi diciamo, e che è la via per la salvezza. Comunque è importante che qualsiasi situazione umana, poiché Dio ha scelto di esserci di aiuto, qualsiasi sia l'urgenza, il bisogno, la domanda che abbiamo, ogni domanda è idonea nei confronti di Dio. Nessuna domanda dell'uomo è indegna di Dio. Nell'antichità c'era questo problema, che le cose materiali dovevano essere offerte a Dio in cambio di cose spirituali. Cristo viene a dirci: no, le cose non stanno così. Io vengo e l'unico problema è che voi mi diate nella vostra libertà accesso nella vostra esistenza. Occorre che noi chiediamo questa liberazione da questa mania dell'autosufficienza, da questa mania della casa da solo, voglio fare da solo, capite? Che anche se hai i toni della rigida razionalità matematica, però lo capite che è una stupidaggine, perché è una non accoglienza della realtà. E qualsiasi sia il ragionamento, anche matematico in forma lucida, però non corrisponde alla realtà, è una pazzia. Sarà una pazzia lucida, ma rimane sempre una pazzia. Ora il Signore viene a dirci questo, che ciascuno di noi deve usare rettamente delle cose che il Signore gli ha già dato, ma non deve avere timore di rivolgersi a Lui, perché l'unico desiderio del Signore è di esprimere il suo amore verso di noi. Quindi occorre che noi apriamo cordialmente lo spazio della nostra libertà e della nostra intelligenza al Signore, affinché il Signore sia contento. E Lui è contento perché ci fa contenti. E Lui è contento perché vede che in noi cresce la vita e di giorno in giorno fiorisce quel progetto di esistenza buona che Gli ha pensato per ciascuno di noi.